Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Juan Gabriel Vázquez racconta il romanzo La forma delle rovine in intervista in dibattito con Gabriele Romagnoli al Festival Letteratura di Mantova 2016. La forma delle rovine, un libro Feltrinelli.
Grazie Gabriele per fare questo, grazie a tutti voi per essere qui. Io dicevo ieri che mi dispiace non fare questa conversazione in italiano, ma ho cominciato a impararlo recentemente, non lo parlo abbastanza bene per una conversazione sofisticata e complessa, ma ho promesso, lo dicevo anche ieri, ho promesso ai miei editori che la prossima volta lo farò tutto in italiano. Grazie a te per essere qui. Bien, yo creo primero, Gabriele, creo que un novelista, no sé si estás de acuerdo conmigo, un novelista es alguien que comienza a escribir a partir de la duda. Ningún novelista valioso, ningún novelista que valga la pena, comienza sabiéndolo todo. La novela es una forma de exploración que parte de las incertidumbres, de las preguntas que nos hacemos, de la confesión de ignorancia.
Io prima di tutto penso, Gabriele, che chiunque scriva romanzi lo fa partendo dal dubbio. Penso che qualunque scrittore che valga veramente non comincia mai un libro pensando di sapere tutto, ma è proprio qualcuno che ricerca, che va a esplorare nelle incertezze, nei dubbi, e si guarda bene dal pensare di sapere già tutto. Parte proprio dalla consapevolezza dell'ignoranza.
Esta historia en particular, la historia de la forma de las ruinas, nace de dos momentos, dos revelaciones sobre esta ignorancia, en particular sobre nuestro pasado colombiano, pero también sobre la presencia que tienen en nuestras vidas las teorías de la conspiración y las mentiras de la historia. Y la forma como las teorías de la conspiración son una manera que tenemos nosotros todos para defendernos de las mentiras de la historia.
Penso che questo romanzo, La forma delle rovine, parta proprio da questo, in particolare da due rivelazioni che riguardano proprio questa forma di ignoranza. Da una parte il passato della Colombia, del mio paese, e anche la presenza nella nostra vita quotidiana della teoria o di molte teorie della cospirazione e di menzogne che insieme servono proprio a formulare queste teorie della cospirazione, da cui noi ci dobbiamo guardare e prendere le distanze.
Decía dos revelaciones, después en algún momento vamos a hablar de la primera de ellas, que es el momento en que propiamente nació esta novela para mí, que fue un accidente, una serie de azares muy, muy potentes para mi vida privada. Pero has comenzado a referirte a el asesinato de Kennedy y no he podido no pensar en uno de los personajes que dan forma al libro, que es un hombre que se llama Carlos Carballo, que, como tanta gente que he conocido, entiende el mundo a partir de teorías de la conspiración, las cree todas y cree verdaderamente que todo lo que hacemos es el fruto de una conspiración secreta que no alcanzamos a ver.
Dicevo due rivelazioni, poi vi racconterò come è nato questo romanzo, perché viene da una serie di circostanze fortuite molto, molto potenti che sono accadute nella mia vita privata. Però ti riferivi, Gabriele, all'assassinio di Kennedy, e questo mi richiama immediatamente uno dei personaggi di questo romanzo, che è Carlo Scarvaglio, che è proprio una di queste persone che pensano al mondo come a una creazione dovuta alla teoria della cospirazione, quindi crede a tutte le teorie della cospirazione che circolano, e pensa che tutto quello che accade ha sempre un precedente in una cospirazione.
Esta manera de entender el mundo a mí me ha resultado siempre fascinante. No soy una de esas personas que cree en todas las teorías de la conspiración que hay, pero me resultan fascinantes los que sí creen. Y Carlos Carballo está basado en uno de esos, varias de esas personas que he encontrado a lo largo de la vida que entienden el mundo en términos de teorías de la conspiración. Y una de esas personas, sí, sigue mejor.
Questi personaggi, appunto, chi crede al mondo come formato da teorie di cospirazione, sono per me personaggi molto affascinanti, anche se io non sono una di queste persone. Ma una di queste persone è quella che poi ha ispirato il protagonista Carlo Scarvaglio, che è una persona che ho incontrato veramente nella mia vita, che era convinta che tutto quello che gli accadeva fosse il frutto di una cospirazione.
Questa persona, la prima vez che la conocí, mi dijo: bueno, tú sabes que todos los grandes crímenes están conectados, ¿verdad?
¿Qué vas a traducir? Sí, sí, sí.
Questa persona mi ha detto, la prima volta che l'ho incontrato, lo sai che tutti i grandi delitti sono collegati fra loro.
Y yo le pregunté, ¿cómo es esto? ¿Por qué lo crees? Y me dijo, bueno, sabes que el crimen de Kennedy es el mismo crimen de Lincoln, el otro presidente de Estados Unidos asesinado.
E quindi gli chiesi: ma come mai? E lui mi disse: beh, perché l'assassinio di Kennedy è originato dalla stessa mano che ha ucciso anche Lincoln, quindi l'altro presidente degli Stati Uniti che è stato assassinato.
Io le dije: no, non lo entiendo, explícamelo.
E io gli chiesi: no, non lo capisco, spiegamelo.
Me dijo: mira, Lincoln fue elegido al Congreso en 1846, Kennedy en 1946.
E lui mi disse: Lincoln è stato eletto al Congresso nel 1846 e Kennedy nel 1946.
Lincoln fu elegido presidente en 1860, Kennedy en 1960.
Lincoln è stato eletto presidente nel 1860 e Kennedy nel 1960.
Los nombres de Kennedy y de Lincoln tienen 7 letras.
I nomi di Kennedy e di Lincoln hanno 7 lettere.
Los nombres de sus asesinos son 3: John Wilkes Booth y Lee Harvey Oswald.
I nomi degli assassini sono composti da 3 nomi: John
Wilkes Booth
e
Lee Harvey Oswald.
E Lee Harvey Oswald.
Los nombres de John Wilkes Booth y Lee Harvey Oswald tienen los dos 15 letras.
I nomi di John Wilkes Booth e Lee Harvey Oswald hanno entrambi 15 lettere.
Y luego comenzó a decirme: Lincoln fue asesinado en un teatro y el asesino se escondió en un depósito.
E poi mi disse: Lincoln è stato assassinato in un teatro e l'assassino si è nascosto in un deposito.
Kennedy fue asesinado desde un depósito y fue a esconderse en un teatro.
Kennedy è stato assassinato in un deposito e è andato a nascondersi in un teatro.
El teatro donde Lincoln fue asesinado se llamaba Ford.
Il teatro dove è stato assassinato Lincoln si chiamava Ford.
El coche donde Kennedy fue asesinado era marca Lincoln.
L'auto in cui è stato assassinato Kennedy era di marca Lincoln.
Y fue fabricado por Ford.
E è stato fabbricato dalla Ford.
Y luego me dice: la última semana antes de morir, Lincoln estuvo en un pueblo llamado Monroe, Maryland.
E poi mi ha detto: l'ultima settimana prima di essere ucciso, Lincoln è andato in un paese che si chiama Monroe, Maryland.
La última semana antes de morir, Kennedy estaba en Marilyn Monroe.
E la ultima settimana prima di morire, Kennedy stava in Marilyn Monroe.
Me dijo: no lo ves, es evidente.
Lo vedi, è evidente.
Esta gente entiende el mundo así.
Questa gente considera il mondo così.
Ma li conosciamo tutti, cioè, voglio dire. No. Però c'è due cose. Allora, uno, c'è una bella differenza, vuol dire, le coincidenze possono portare a nulla. Questi sono dei meravigliosi giochi che possono continuare. Il segretario di Kennedy si chiamava Lincoln e gli disse non andare al teatro. Il segretario di Lincoln si chiamava Kennedy e gli disse non andare al teatro. Cioè, vanno all'infinito, ma non ci raccontano in realtà niente. Ma nel tuo libro tu fai raccontare a questi personaggi delle coincidenze molto più interessanti, e cioè che c'è un percorso comune, come se si fossero spiegati un metodo, no? Allora, tu vuoi deviare l'attenzione da un omicidio, fallo in questa maniera, fai credere che questo sia solo, fai arrivare qualcun altro che devia l'attenzione dalla scena del delitto. Sì. Ci sono dei metodi comuni anche nella malavita. Tu racconti l'attentato a un giudice e il capo della gang criminale dice ammazziamo un giudice così che poi lo Stato tratterà con noi. Vi ricorda qualcosa? Lui lo sta raccontando in Colombia, noi l'abbiamo vissuto in Sicilia. Esiste un metodo probabilmente, e allora quando qualcuno ci racconta queste cose, il punto è che qualche volta suscita dei sospetti perché ci mette insieme delle cose a cui non abbiamo pensato. Qualche altra volta la coincidenza, che è una cosa che affascina tutti quelli che scrivono, no? Però se io adesso ti do 5 carte e tu le guardi e ci sono 4 assi e dici straordinario, no? Mi hai servito un poker, e io ho un 7, un re, una regina, ma è semplicemente che abbiamo deciso noi che 4 assi valgono, sì, e le altre, sì, cose no. Ci sono coincidenze che hanno valore e ci sono coincidenze che non valgono niente. Però la domanda che ti faccio è: non è semplicemente che chi ci racconta quest'altra versione della realtà è un narratore migliore? Addio, tra la versione del potere c'era uno da solo matto che ha sparato e andiamo tutti a casa. E questa straordinaria versione complottistica per cui c'erano la mafia, gli esuli anticastristi, gli avversari politici, e tutto questo era uguale a quello che era successo 100, 200 anni fa. In fondo anche Caino non era solo.
No, no.
È uno più vicino alla verità o semplicemente è un miglior narratore?
Bueno, en parte la labor del narrador de una novela es dar orden al caos de la experiencia, por supuesto.
Da una parte il lavoro di chi racconta storie è proprio quello di mettere ordine nel caos dell'esperienza.
Pero es verdad que el proceso de escribir la novela fue para mí también el descubrimiento de estos hechos. Yo nunca sé para dónde va una novela cuando comienzo a escribir. La escritura misma es el proceso de descubrir qué cosa estoy escribiendo, cuál es mi historia, cuáles son mis personajes y cuáles son sus problemas.
Ma è anche vero che proprio scrivendo ho scoperto questi fatti. Io non so mai quando comincio a scrivere un romanzo dove va a finire. È proprio scrivendolo che scopro qual è la storia, quali sono i personaggi, quali sono i loro problemi.
Es por eso que me toma tanto tiempo escribir novelas. Esta en particular comencé a pensar en ella en el año 2005 y solo pude comenzar a escribirla 7 años después, en el año 2012, y terminarla 10 años después de haberla comenzado, en el año 2015.
È proprio per questo che mi richiede tanto tempo scrivere un romanzo. Questo ho cominciato a pensarlo nel 2005, ho cominciato a scriverlo soltanto nel 2012 e poi mi ci sono voluti ancora anni per poterlo concludere. L'ho concluso nel 2015.
Y el origen, que era la primera revelación de la que iba a hablar, tiene que ver con un momento muy revelador de mi vida. En el año 2005, en el mismo mes en que nacieron mis hijas gemelas, que hoy van a cumplir 11 años, el mes de septiembre del año 2005, yo conocí o volví a ver a un médico, un cirujano muy importante en Bogotá, que me dijo, tengo que mostrarte algo. Hay algo que yo te puedo mostrar que nadie más puede mostrarte, y me invitó a su casa para ver esto.
Nello stesso mese in cui sono nate le mie figlie, sto parlando del settembre del 2005, le mie figlie adesso hanno 11 anni, sono due gemelle, io ho incontrato un chirurgo a Bogotà che mi ha detto ho qualcosa da farti vedere, una cosa che posso farti vedere soltanto io, e mi ha invitato a casa sua.
Y sacó de un armario en el que no parecía haber nada especialmente interesante, sacó un frasco que parecía de esos frascos de mermelada con un cierre hermético, y me explicó que lo que había allí dentro era una vértebra de Jorge Eliécer Gaitán, candidato a la presidencia, asesinado en Colombia en 1948.
Mi portò davanti a un armadio che sembrava un armadio qualunque, che non contenesse nulla di particolare, e dentro a questo armadio c'era un vasetto, come un vasetto di marmellata con una chiusura ermetica, e mi disse in questo vasetto c'è una vertebra di Jorge Elias Gaitán, candidato alla presidenza del paese, che è stato assassinato nel 1948.
E luego me mostrò un pedazo di hueso che era evidentemente la calota craneana, la parte superior del cráneo de un hombre. Ese cráneo tenía grabadas las iniciales RUU. Y me explica este hombre que era el cráneo de Rafael Uribe Uribe, un senador y político muy importante, asesinado en Colombia en 1914.
E poi mi ha fatto vedere una parte, un pezzo di osso che era evidentemente una calotta cranica di un uomo, e mi ha detto che questa parte di osso apparteneva a Rafael Uribe Uribe, un senatore. Su questa parte di osso erano incise proprio le iniziali RUU, corrispondevano appunto al nome di questo senatore che era stato assassinato nel 14, Rafael Uribe Uribe.
Que además es un nombre, Rafael Uribe Uribe, que todos ustedes conocen, aunque no sepan que lo conocen, porque es el modelo que utilizó Gabriel García Márquez para Aureliano Buendía, el personaje de Cien Años de Soledad.
E tra l'altro questo personaggio, Rafael Uribe Uribe, tutti voi lo conoscete anche se non sapete di conoscerlo, perché è a lui che si è ispirato Gabriel García Márquez per il personaggio di Aureliano Buendía, che è il protagonista di Cent'anni di solitudine.
Entonces yo me encontraba en esta situación, durante ese mes, en esta situación tan extraña de tener en mis manos los restos de la violencia colombiana, los restos de las víctimas más notorias de la violencia colombiana, y llegar después al hospital y levantar con las mismas manos a mis hijas recién nacidas en este país que ni ellas ni yo entendemos todavía.
E quindi mi sono trovato per un mese in questa situazione veramente strana, per cui con le stesse mani toccavo i resti di persone così famose nel mio paese, che erano state uccise violentemente, e anche poi arrivavo in ospedale e trovavo lì, abbracciavo e toccavo con le stesse mani le mie figlie, che sarebbero cresciute in questo paese che né io né loro riuscivamo a capire.
La primera pregunta de la novela, entonces, para mí toda novela sale de una pregunta, una incertidumbre. La primera pregunta de esta novela fue para mí, ese fue el origen, ¿cómo heredamos la violencia? ¿Cómo pasan las violencias pasadas de generación en generación? ¿Cómo he heredado yo las consecuencias del crimen de Uribe Uribe o de Gaitán? Y sobre todo, ¿cómo las van a heredar mis hijas? ¿Y qué puedo hacer yo para protegerlas? A partir de esa pregunta comenzó a formarse esto que llamamos novela, este caos de investigaciones, de personajes, que después se convirtió en una gran investigación en los secretos, los misterios de la vida, de la violenta política colombiana. Pero que partió de una inquietud de un padre con sus hijas. Y al final la novela es, de todas maneras, una investigación también entre las relaciones de los padres y los hijos.
Quindi ogni romanzo, come dicevo, per me parte da una domanda, da un'incertezza. E in questo caso la domanda è come si eredita la violenza, cioè come la violenza si trasmette da una generazione all'altra e resta a chi ci seguirà, come quindi io ho ereditato la violenza degli assassini, in questo caso di Gaitán e Uribe, come questa violenza arriverà alle mie figlie, cosa io posso fare per proteggerle da questa. E così è cominciato questo caos produttivo da cui nascono i miei romanzi, e ho cominciato a fare delle ricerche. Questo romanzo si è trasformato in una grande ricerca nei segreti, nei misteri di questa vita politica così violenta della Colombia, ed è diventato anche, ed è nato come romanzo che narra la storia di una relazione fra un padre e i propri figli, perché comunque è un romanzo che parla della relazione fra padre e figli e anche di come gestire la paura che esiste in questo caso.
Credo che in alguna parte adesso hai una risposta a tua domanda.
No, io ho un'obiezione sul punto d'arrivo e sul punto di partenza, su, almeno in questo caso forse so la risposta perché la leggo.
Bueno.
Nel senso, io capisco che uno davanti a una calotta cranica con tre iniziali pensi ho una storia,
sì.
Ma c'è qualcosa prima, che cosa ti spinge a seguire uno che ti dice vieni, ho qualcosa da farti vedere, no? Però la, sì, risposta la dai tu, e se permetti la leggo in questa che è una mezza pagina secondo me straordinaria. Che cosa ti spinge? La curiosità. La terribile curiosità che tante volte mi ha messo in così tanti casini senza che sia mai riuscito a imparare la lezione. La curiosità che ho sempre provato per le vite degli altri in generale e in particolare per quelle delle persone tormentate, per tutto ciò che accade nel segreto delle loro solitudini, per tutto ciò che accade, per così dire, dietro alle tende. Tutti viviamo vite nascoste. Ma a volte le lamelle della veneziana si muovono e intravediamo un'azione o un gesto e sospettiamo che lì dietro ci sia qualcosa e non sapremo mai se ciò che è nascosto ci interessa perché non riusciamo a vederlo o per via dello sforzo immenso che qualcuno ha fatto per non farcelo vedere. Non importa di quale segreto si tratti, non importa se è banale o se ha definito una vita, tenerlo nascosto è sempre un compito difficile. Non c'è modo di sapere davvero cosa succede dentro gli altri, anche se l'illusione è così affascinante. Tra noi e gli altri si aprono continuamente vuoti incolmabili e il miraggio della comprensione o dell'empatia è solo questo, un miraggio. E allora la domanda è se è un miraggio capire le vite degli altri, non è un miraggio ancora più grande e impossibile capire la storia che è la somma di tutte le vite degli altri, inclusa la nostra?
Io credo che questa domanda è l'eje della vita di un novelista. Mi haces preguntas muy difíciles, ¿no? Está muy bien eso. Yo creo que el esfuerzo de entender nuestro pasado, el esfuerzo de entender los lugares oscuros de nuestro pasado, es probablemente uno de los esfuerzos más nobles de la novela, de este aparato que llamamos novela, que se ha convertido para mí en una de las maneras más productivas y eficaces de explorar los misterios de nuestra existencia, los misterios históricos y políticos, pero también, como decías antes de las reputaciones, los misterios de nuestra vida íntima, de nuestra vida privada. Sin ese esfuerzo probablemente no tendría ningún interés escribir novelas. Yo sigo escribiendo novelas y sigo leyendo novelas porque son un descubrimiento, porque me llevan a lugares secretos, a lugares oscuros, a donde no iría de otra manera. Lo que sucedió con esta novela, el descubrimiento en el curso de la escritura de que los crímenes en Colombia siempre han pasado de la misma manera, los asesinos siempre han muerto antes de rendir cuentas, los señalados siempre han sido los mismos y siempre han salido impunes, ese descubrimiento para mí fue una revelación tan importante como si hubiera llegado a la verdad. Yo no creo que escribamos novelas para llegar a una verdad clara y definitiva. Escribimos para entender lo complejo que es el mundo. En el mismo sentido en que no leemos novelas para encontrar respuestas, como decía Chekhov, sino para encontrar las preguntas más interesantes. Casi se me había olvidado que estabas aquí.
No te preocupes. Penso que questa domanda sia proprio il cuore della vita di chi scrive romanzi, ed è una domanda molto importante e anche molto difficile a cui rispondere. Lo sforzo è quello di capire il passato, cioè di capire quali sono i luoghi oscuri della storia che ci precede, della situazione, delle condizioni in cui viviamo. E credo che il romanzo sia uno dei modi migliori, più produttivi e più efficaci per esplorare queste zone oscure della storia, questi misteri della nostra esistenza, non soltanto sul piano storico e politico, ma anche proprio per quanto riguarda la nostra vita privata. Senza questo sforzo non credo che ci sarebbe nulla di interessante in un romanzo. Io leggo e scrivo proprio per approdare a questa scoperta, per compiere questa scoperta dei luoghi oscuri. E proprio scrivendo, in particolare questo romanzo, mi sono accorto che effettivamente c'era un filo rosso, un elemento che collegava tutti i crimini che si sono stati compiuti in Colombia, cioè ho capito che in molti casi, se non in tutti, gli assassini sono morti ancora prima di render conto, di pagare per quanto avevano commesso, che le persone segnalate come colpevoli sono sempre le stesse e sono sempre uscite impunite dalla storia, e è proprio questa scoperta qui che per me è importante quando scrivo. Non credo che si scrivano romanzi e che i romanzi servano a trovare una verità chiara e definitiva, ma che servano a indagare, a capire quanto il mondo è complesso. E non si, come diceva Chekhov, non si leggono romanzi per trovare le risposte, ma piuttosto per trovare le giuste domande.
Es increíble, lo ha dicho todo. Un aplauso, por favor, para la doctora. Es muy interesante.
Allora, mi viene un dubbio, no? Cioè, io mi trovo sempre un po' combattuto tra il fatto che è vero che uno è uno scrittore, ma è anche vero che è un cittadino, no? Cioè, abbiamo... non c'è solo nella carta d'identità la professione, c'è anche la nostra appartenenza a una comunità.
Sì.
E all'interno di questa comunità, non so, io ho studiato giurisprudenza, no?
Anche tu.
Quindi, le coincidenze si ripetono, sì. Non siamo la stessa persona, le due gemelle. Ma proprio perché allora anche tu hai studiato giurisprudenza, allora in Italia un intellettuale che tutti conoscono, Pierpaolo Pasolini, ha stampato a lettere di fuoco queste due parole: io so. Cioè, io come scrittore io so una verità, no, lo so che Moro non è stato ucciso in quella maniera, lo so che Oswald non era solo, perché decifro una trama, ho una coscienza. Io so, ma come cittadino e come persona che ha studiato diritto, io non posso, no, altrimenti crolla lo Stato di diritto, non posso non accettare la verità dei tribunali, il rapporto della commissione Warren,
sì,
le fesserie che mi vengono raccontate al telegiornale, perché se non le accetto cade questa impalcatura, cade lo Stato di diritto,
sì,
e non c'è più. Allora, come possiamo conciliarla dietro di noi, che però siamo un unico corpo e un'unica mente, l'io so con io non ci credo?
Con la novella.
Con il romanzo.
Con la novella, che è questo apparato fantastico che abbiamo inventato i seri umani per parlare di ciò che non ha passato, per parlare di ciò che avrebbe potuto passare, para hablar de lo que la historia no se atreve a decir porque no tiene las pruebas, pero nosotros sí podemos decir, porque somos novelistas. esto es fantástico. Esto es una de las razones por las que la novela sigue viva, sigue diciendo cosas importantes. Y es en ese sentido que yo sigo creyendo, porque soy un anacronismo en tantas cosas, sigo creyendo que como ciudadano que escribe novelas hay una especie de compromiso todavía. Yo sigo creyendo en la literatura de un cierto compromiso, en la literatura que intenta contradecir las versiones de la historia que nos vienen del poder, del gobierno, del Estado, las versiones interesadas, mentirosas, y contradecir estas versiones es lo que yo me he propuesto, me parece que en todas mis novelas, siguiendo esta idea de que el poder es un gran narrador. El poder es un narrador capaz de convencernos de su versión. Todas estas palabras que escribimos con letras mayúsculas, el Estado, la Iglesia, estas palabras son grandes narradores. La única manera que tenemos nosotros, los ciudadanos, de enfrentarnos a esas versiones mentirosas del pasado es en la literatura, leyendo y escribiendo novelas. Y es una cosa que yo creo que voy a hacer hasta que me muera.
È proprio grazie al romanzo che si può fare questo. Il romanzo è uno strumento fantastico proprio per questo, per dire tutto ciò che non è accaduto, per dire tutto ciò che poteva accadere e non è accaduto. E anche tutto ciò che il potere o che anche semplicemente la storia non possono dire perché non ci sono le prove. Noi questo lo possiamo dire in quanto scrittori di romanzi. È proprio per questo che il romanzo continua a vivere, continua a svolgere un ruolo così importante. Io, per quanto mi riguarda, sono un anacronismo da molti punti di vista, però credo proprio che in quanto cittadino uno scrittore abbia anche un compito come impegno, che la letteratura debba andare di pari passo con l'impegno, che quello dello scrittore sia un compito anche destinato a contraddire le versioni della storia date dal potere o dallo Stato, contraddire queste versioni a cui e credo che sia il compito che io in qualche modo perseguo in tutti i miei romanzi, perché il potere è un grandissimo narratore, è capace di convincere della propria versione dei fatti. Tutte queste parole che di solito scriviamo con la maiuscola, la Chiesa, lo Stato, questi elementi sono dei grandissimi narratori, molto capaci di convincere, e quindi credo che i cittadini e gli scrittori debbano contrapporsi alla versione falsa che spesso ci viene data delle cose da parte del potere, e questo è il motivo per cui i romanzi sono così importanti, per cui io continuerò a scriverli fino alla morte.
Bene, da avvocato. Da avvocato del diavolo. Ho tre obiezioni, in crescendo. La prima: non pensi di poter soffrire, la citi tu, della sindrome di Korsakov, quella malattia della memoria che consiste nell'inventare ricordi fittizi per rimpiazzare quelli veri? Ovvero sia, questa forma di letteratura non può finire per sovrapporsi a una realtà, cioè ci sono ragazzi convinti che JFK sia un film di Oliver Stone. Ecco, allora, sì. Non è questa, che poi chi ci dice che questa letteratura sia più vicina al vero, o comunque che sia più condivisibile dell'arzigogolata versione del potere, non è una sostituzione di una memoria con un'altra, niente di più?
Es posible, pero la versión de la literatura, creo, siempre será más generosa, más humana y más capaz de incluir contradicciones. Una novela es valiosa porque en ella, como en La forma de las ruinas, se da el punto de vista del asesino y se examina el punto de vista del culpable. Tratamos de entender en la literatura, tratamos de entender a quien mata, como Raskolnikov, y tratamos de entender a quien muere en cualquier situación. Creo que eso quizás es la gran diferencia. Después, es verdad, la literatura puede muchas veces transformar o reemplazar la verdad conocida. Tomás Eloy Martínez, un gran escritor argentino, contaba cómo él había inventado en una novela sobre Evita, la mujer de Perón en Argentina, había inventado una escena en la que Evita le decía a Perón unas palabras antes de su muerte, de la muerte de él. Y mucho tiempo después se encontró con que esas palabras estaban en la tumba de los muertos. Alguien las había leído, había creído que eso era verdad histórica y las había hecho grabar en la tumba del muerto. La imaginación de Tomás Eloy Martínez ahora es parte de la historia argentina. Y a mí te tengo que decir, eso no me molesta para nada.
Sì, questo è possibile, però la differenza è che la versione della letteratura è più generosa, è più umana ed è anche più capace di contenere delle contraddizioni. Un romanzo deve essere anche in qualche modo coraggioso. Il romanzo, come La forma delle rovine, è un libro nel quale si esprime anche il punto di vista dell'assassino, del colpevole. La letteratura presenta la versione di chi uccide, come nel caso di Raskolnikov, ma anche di chi muore. Ad esempio, un caso in questo senso è quello di uno scrittore argentino, Tomás Eloy Martínez, che ha inventato in un suo romanzo una scena nella quale Evita, la moglie di Perón, dice a lui alcune parole prima che lui muoia, e queste parole poi sono state ritrovate sulla tomba di alcuni morti come se fossero state pronunciate effettivamente da Evita a Perón. Quindi questa storia ormai fa parte della storia argentina, quindi l'immaginario di questo scrittore è entrato nella storia argentina, e a me questo non dà nessun fastidio.
La seconda obiezione viene dall'altro tuo romanzo che si chiama Le reputazioni. No? Per chi non l'ha letto, faccio proprio un bignamino: è la storia di un vignettista, di quelli, un forattini per intenderci, che mette sulla pagina dei commenti di un noto giornale la sua visione dei personaggi della vita pubblica del paese, da lui liberamente interpretata. Questi personaggi ovviamente vengono stravolti dalla sua visione, e questo comporta una responsabilità, no? Fino al punto finale in cui lo stravolgimento di uno di questi personaggi in relazione al fatto che lui crede questo personaggio abbia commesso spinge il personaggio al suicidio. Allora la domanda è: non c'è nella interpretazione libera di un vignettista o di un autore un senso anche comunque della responsabilità di come si interpreta un personaggio col rischio di sbagliare?
Io credo che hay una responsabilità che tiene il periodista, della quale extrañamente il novelista está exento. La novela es el reino de la libertad. La novela como lugar donde todo puede pasar, donde podemos pensar en todo, donde nada está prohibido, donde no hay tabús, es importantísima para la sociedad contemporánea. No pasa lo mismo con el periodista. Yo he escrito columnas políticas durante 7 años para periódicos colombianos, lo sigo haciendo para periódicos europeos de vez en cuando, y siempre he sabido que la ética del periodista es una de responsabilidad total y limitada, por ciertos hechos que podemos llamar la verdad comprobable. El novelista no. El novelista no tiene esas limitaciones. El novelista es libre de especular, de imaginar, de distorsionar la historia si quiere. Entre otras cosas porque sabe que muchas veces la distorsión de la historia es lo que le permite decir cosas nuevas. Es lo que le permite hacernos entender cosas nuevas sobre esa misma historia de la que está hablando.
Io penso che ci sia una responsabilità per i giornalisti, ma non penso che chi scrive romanzi abbia la stessa responsabilità. Il romanzo è il regno della libertà, è il luogo in cui tutto può accadere, in cui non ci sono cose proibite, non ci sono tabù. Io penso che questo sia importantissimo per la società di oggi nella quale viviamo. Non vale la stessa cosa per i giornalisti. Io ho scritto anche articoli in vari giornali, sia del mio paese che in Europa, l'ho fatto per 7 anni e ho sempre pensato a quanto fosse importante l'etica che dovevo mantenere in quanto giornalista, con questa responsabilità totale e limitata dalle condizioni o dalle frontiere della verità che si può provare, ma non vale la stessa cosa per chi scrive romanzi, che invece deve avere anche la libertà di speculare, anche di distorgere la storia e la verità, perché proprio in questo modo e grazie a questa distorsione riesce a dire delle cose nuove che danno a questa storia un valore diverso.
Pongo un esempio: hay un personaje en la novela, en La forma de las ruinas. La forma de las ruinas comienza como una exploración autobiográfica, una exploración de mi vida, de mi relación con la violencia colombiana, de mi descubrimiento de este personaje fascinante, Carlos Carballo. Y a partir de cierto momento, esa novela se convierte en otra novela, que es la historia de un hombre real que vivió en Colombia en 1914, que hace una investigación privada del crimen de Rafael Uribe Uribe. En ese momento, La forma de las ruinas se convierte en una especie de thriller, en una novela negra, que decimos en español. Aquí se llama novela yala.
Sí.
Sobre ese personaje no hay información en la historia colombiana. Es un personaje olvidado o quizás suprimido en la historia colombiana. Yo lo descubrí, lo saqué a la luz, le di una dimensión de persona de carne y hueso, conté sus pensamientos, conté sus preocupaciones y también conté con mucho rigor su investigación. Si yo hubiera tenido que limitarme por lo que se puede comprobar, no habría escrito esto, porque nada se puede comprobar sobre este hombre. Y este hombre valiosísimo y muy valiente, que se atrevió a enfrentar a los grandes poderosos de principios de siglo, seguiría en las sombras y los malos habrían ganado.
La forma delle rovine è un romanzo che comincia con un'esplorazione autobiografica nella mia vita, nel rapporto che io ho avuto con la violenza nel mio paese, con la scoperta di questo personaggio, Carlos Carvalho, di cui parlavo poco fa. Poi a un certo punto però c'è un cambiamento nella narrazione e entra in scena un uomo vero che ho conosciuto, un uomo vero che è esistito in Colombia nel 1914 e che ha fatto un'indagine privata in merito all'assassinio di Rafael Uribe Uribe. E a questo punto il mio romanzo si tramuta in un thriller, in un giallo. Io in realtà informazioni su questa persona, su questo personaggio, non ce ne sono quasi per niente. È un personaggio che è stato proprio dimenticato dalla storia o forse volutamente occultato dalla storia ufficiale. È un personaggio che quindi io ho portato alla luce, che ho fatto esistere come persona in carne e ossa, ho cercato di esprimere i suoi pensieri, le sue preoccupazioni e ho fatto delle ricerche in modo rigoroso per riuscire a riportare realmente esattamente le cose come erano andate. Ebbene, se io avessi dovuto narrare soltanto cose che era possibile dimostrare, di quest'uomo non avrei scritto nulla, nessuno avrebbe conosciuto quest'uomo così coraggioso, che ha avuto il coraggio di sfidare i grandi poteri in quell'epoca oscura, sarebbe rimasto nell'ombra e in questo caso i cattivi avrebbero vinto.
Io farei un altro applauso perché... non solo perché riesce a ricostruire tutto quanto, ma anche perché vi assicuro che con questo faro, se voi usate i ventagli e la sauna, faccio la terza obiezione e ti dico di fare il check-in, perché qui proprio prendiamo il volo. Nel senso, leggo un altro passaggio dalla forma delle rovine. Ci sono due modi di vedere o contemplare ciò che chiamiamo storia. La prima è la visione accidentale, secondo quale la storia è il prodotto casuale di un'infinita catena di atti irrazionali, contingenze imprevedibili, eventi variabili, la vita come caos inevitabile in cui noi esseri umani cerchiamo disperatamente di mettere ordine. L'altra è la visione cospirativa, uno scenario di ombre e mani invisibili, occhi che spiano, voci che sussurrano agli angoli, un teatro nel quale tutto accade per una ragione. Gli incidenti non esistono e men che meno le coincidenze, in cui le cause di ciò che accade vengono messe a tacere per ragioni che nessuno conosce mai. Allora, queste due visioni in realtà a me ne hanno riportate altre due, quelle per cui la storia come la vediamo noi è il retro del tappeto. Tu guardi un tappeto da dietro, nodi, garbugli,
sì.
Lo giri e c'è un disegno.
Sì.
E quello che fa sì che il tappeto girato abbia un senso è la provvidenza, è la mano di Dio. Allora, non hai mai pensato di arrenderti, questa è una domanda così, non hai mai pensato di arrenderti di fronte al dubbio, consegnandoti all'idea di Dio che tutto, al disegno intelligente che tutto giustifica e spiega molto più di Carbaglio?
No.
Basta, ok. Domande del pubblico.
No sé si quieres traducir.
Chiede se voglio tradurre, ma forse non ce n'è bisogno.
Allora, domande del pubblico.
Sì, abbiamo il tempo. Todo está clarísimo. Ah, no, mentiras.
La signora.
Sì. Sì.
Ci vorrebbe però un microfono, perché noi qua non sentiamo
non
molto
c'è
bene.
No, di solito c'è un...
C'è
eccolo
un
che arriva.
Microfono senza fili.
Volevo chiederle, lei che bambino era? Com'era da bambino?
Diciamo di un punto di vista oggettivo. Uy, caramba, este es el psicoanálisis más barato que me han hecho. Yo era un niño solitario. Que hubiera preferido no serlo. Muy pronto me refugié en los libros, ¿no? Como una manera de entender el mundo y todo, incluso cuando mi única pasión era el fútbol, como lo sigue siendo ahora, también lo entendía a través de las palabras. Siempre he tenido esa relación con mi vida, con mi experiencia, con los pequeños o grandes sufrimientos de la infancia. Es una relación que siempre ha pasado por las palabras escritas. Me han ayudado a entender el mundo, me han ayudado a sentirme menos solo. Me ayudaron de niño a sentirme menos solo, hasta volverse indispensables. Aparte de eso, no sé qué pueda decir sin vencer mi pudor natural que siempre me ha acompañado. Se lo diré a los biógrafos si alguno llega.
È la domanda che mi porta a un contesto che è il più psicanaliticamente a buon mercato che abbia mai conosciuto. Sono stato un bambino solitario che avrebbe preferito però non esserlo, e quindi molto presto mi sono rifugiato nei libri perché in questo modo riuscivo a capire il mondo, anche se in realtà l'unica mia vera passione allora come adesso è il calcio. E tutto è sempre passato attraverso le parole. Ho sempre avuto questo rapporto con la vita, con le esperienze che affrontavo e anche con questa sofferenza che avevo da bambino, stabilendo una forma di comunicazione con le parole scritte, e questo era il modo che avevo trovato per sentirmi meno solo, anche per capire il mondo, fino a che queste parole sono diventate indispensabili. E questo è tutto quello che riesco a dire senza dover vincere questo pudore che mi accompagna da sempre. Il resto, magari, al resto ci penseranno i biografi.
E grazie per farmi una domanda che non mi hanno mai fatto.
Io volevo, sono qua, tornando alla storia, l'importanza della storia e la difficoltà nel ricostruirla per la Colombia di adesso e la Colombia che è stata negli ultimi 50 anni, 60, e dato che anch'io studio giurisprudenza, volevo chiedere, per l'accordo appena raggiunto anche con le FARC e quindi quello che verrà poi in futuro per la Colombia, che cosa i cittadini colombiani si aspettano dalla storia, dalla verità della storia che gli è dovuta, e in un processo di transizione come questo quanto sia importante la verità, questa ricerca di una verità nella storia, e in caso quale romanzo donerebbe alla Colombia per costruire la loro storia.
Sí. Gracias por la oportunidad de hablar de algo muy importante que está sucediendo en mi país ahora. Desde el año 2012, el gobierno colombiano ha estado negociando con la guerrilla de las FARC el final de una guerra de 50 años. 50 años de guerra que han causado 6 millones de víctimas entre muertos, desaparecidos, heridos, desplazados por la violencia. Esas negociaciones llegaron a su fin hace 2 semanas, más o menos. Tenemos hoy, por primera vez desde 1964, un país en paz. Me da mucho orgullo decir que por primera vez desde que yo tengo memoria, las noticias buenas en el mundo vienen de Colombia. Es fantástico. Nunca me había pasado. ¿Qué podemos hacer frente a esto, a esta nueva realidad? Todavía no se ha ganado la paz, falta que los colombianos votemos en un referéndum que debe aprobar o rechazar el tratado, pero en cualquiera de los dos casos esto nos ha obligado a mirar hacia atrás y tratar de contar los últimos 50 años, y esto es muy importante. ¿Sigo?
No. La ringrazio per avermi fatto questa domanda che mi porta a parlare di questo momento per la Colombia molto importante. Nel 2012 il governo colombiano ha cominciato a negoziare con la guerriglia delle FARC la conclusione di un periodo di 50 anni di guerra e di violenza che ha portato a 6 milioni di vittime fra morti, desaparecidos, persone ferite oppure che hanno dovuto spostarsi ritrovarsi per via della violenza. E proprio 2 settimane fa questo negoziato si è concluso e per la prima volta, quindi dal 64, possiamo dire che il nostro paese si trova in una condizione di pace, una cosa che mi dà molto, molto orgoglio, perché è la prima volta che a memoria mia finalmente possiamo dire che dalla Colombia arrivano buone notizie e non cattive notizie. Questo è fantastico, non era mai accaduto. Che cosa possiamo fare però in questa situazione arrivata finalmente a questo punto? Perché ancora la pace in realtà non si è instaurata, occorre prima arrivare al referendum che dovrà essere votato, in cui la popolazione dirà se il trattato viene approvato oppure no. Però già c'è un buon risultato da questo fenomeno, da questo processo, ed è il fatto che questo ci ha obbligati a guardare indietro e a raccontare i 50 anni della nostra storia, che sono stati comunque un periodo importante.
Una de las cosas más importantes entonces que estamos haciendo en este momento los colombianos, y una de las cosas que estamos haciendo los escritores colombianos, es tratar de ponernos de acuerdo sobre una versión de estos 50 años. Los últimos 50 años son un relato, si lo cuenta la derecha, un relato muy distinto si lo cuenta la izquierda, un relato distinto si lo cuenta la iglesia, un relato distinto si lo cuenta un ciudadano de la ciudad o si lo cuenta un campesino. Todas esas versiones tienen que ser tomadas en cuenta. Y tenemos que contar un relato en el que puedan caber todas. El jefe negociador del equipo del gobierno me decía hace unas semanas que lo que sucede en Colombia ahora es como aquella fábula de los ciegos que se paran frente a un elefante y lo describen. Uno de ellos dice: un elefante es una cosa de marfil dura. Otro dice: un elefante es un largo tubo de piel. Otro dice: un elefante es una gran superficie rígida. Ninguno de ellos dice la verdad completa, pero todos dicen su verdad. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora en Colombia: tratar de crear un país nuevo en el que todas las versiones del pasado valgan lo mismo.
Quindi in Colombia sta succedendo una cosa molto importante, e cioè che gli scrittori colombiani, ma anche in realtà i cittadini, sono obbligati a questo punto a mettersi d'accordo su una versione della storia degli ultimi 50 anni, perché in questo momento ancora il racconto di un uomo di destra è molto diverso dal racconto di un colombiano di sinistra, o dal racconto della Chiesa, o dal racconto di un cittadino rispetto a quello di un contadino. Ci sono tutte queste versioni che devono essere messe insieme, che devono anche essere in qualche modo armoniche, coerenti, e dobbiamo quindi realizzare un racconto in cui tutte queste versioni trovino il loro posto. Qualche settimana fa il capo del gruppo di negoziatori del governo mi diceva: ci troviamo come in una situazione simile a quella della favola che si racconta sui ciechi che avvicinavano un elefante e lo dovevano descrivere. Uno dice: l'elefante è una cosa fatta d'avorio. Un altro dice: l'elefante è un lungo tubo di pelle. Un altro dice: l'elefante è una grande superficie rigida. Ebbene, dobbiamo adesso metterci insieme e completare in un unico racconto, mettere insieme tutte queste versioni, perché nessuno di questi racconti dell'elefante, ad esempio, dice la verità completa, ma tutti contengono una verità. E dobbiamo quindi costruire un nuovo paese in cui tutte queste versioni siano considerate a pari merito.
Sì, ciao, sono qua. una domanda semplice che ti avranno forse mai fatto. Per uno scrittore colombiano, quanto pesa l'ombra di Gabriel García Márquez?
Bueno, increíblemente sí, me l'han hecho varias veces esta pregunta.
È strano, ma me l'hanno fatta varie volte questa domanda.
Sí. La verdad es que depende del escritor. Voy a hablar entonces de mi experiencia. García Márquez nunca ha sido un peso, ni un obstáculo, ni una molestia. Más bien, sé que lo es para otros escritores colombianos. Para mí, más bien, ha abierto puertas. Me ha llevado a lugares a donde no habría podido ir ni como lector ni como novelista. Y sobre todo ha hecho lo más importante, que es enriquecer mi lengua y mi tradición. La gran ventaja que yo tengo sobre García Márquez es que yo comencé a escribir en un mundo donde existía 100 años de soledad. Él no. Yo tuve esa suerte, tuve ese privilegio. Es como la diferencia entre escribir en lengua inglesa después de Shakespeare o antes de Shakespeare. Mi visión, mi lengua, mi tradición es mucho más rica gracias a él. Esto no quiere decir que mis novelas se parezcan a las suyas. Esto no impide que mis novelas busquen territorios, temas, revelaciones que son muy distintas, perdón, de las suyas. Pero es siempre un privilegio contar con una obra como la suya en la tradición en la que yo trato humildemente de escribir mis libros.
Dipende dallo scrittore, questa è la risposta. Per quanto riguarda la mia esperienza, Gabriel Márquez non è mai stato né un peso, né un ostacolo, né un fastidio per me, anche se so che invece per altri scrittori lo è. Per me è stato grazie alla sua opera che è stato possibile aprire delle porte nuove, mi è stato possibile arrivare a luoghi che non sarebbero stati accessibili per me, né come lettore, né come scrittore, e quindi si è arricchita molto la mia lingua grazie a questa tradizione letteraria dovuta a lui. Io però ho un vantaggio rispetto a lui, che io ho cominciato a scrivere in un mondo in cui esisteva 100 anni di solitudine. Lui non aveva questa fortuna. È come per chi scrive in lingua inglese essere nato e operare prima o dopo Shakespeare. Mi ha arricchito molto, la mia visione del mondo, la lingua, la tradizione, tutto questo glielo devo, anche se questo non significa che i miei romanzi ricalchino i temi, le rivelazioni o le trame, le storie che lui racconta nei suoi. Comunque ho avuto questo privilegio, il privilegio di poter appunto basarmi su questa tradizione, su questa esperienza precedente per poter scrivere i miei libri.
Grazie. Sì.
La forma delle rovine, un libro Feltrinelli.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.